Calvino e le lezioni americane. Divagazioni musicali all'incrocio tra critica, interpretazione e fantasia.
C'è un verso di Dante nel Purgatorio che dice: «Poi piove dentro all'alta fantasia». La mia conferenza di stasera partirà da questa constatazione. La fantasia è un posto dove ci piove dentro.
Giordano Montecchi, eccoci ancora insieme per un'altra tappa del bel percorso che stiamo dedicando ai Six Memos for the New Millennium, le sei proposte per il prossimo millennio di Italo Calvino. Bentornato.
Bentrovata a te, Barbara, e naturalmente anche a tutti i nostri volonterosi ascoltatori che ci hanno seguito fin qui.
Il nuovo millennio nel frattempo è arrivato, ma le questioni, i valori che Italo Calvino ha approfondito sono ancora più che mai attuali, anche per quanto riguarda le riflessioni musicali che stiamo facendo. Siamo alla quarta lezione americana. Calvino prende spunto ancora una volta dalla scrittura dantesca per parlare di visibilità.
La fantasia è un posto dove ci piove dentro. Da quel verso di Dante che abbiamo ascoltato in apertura, siamo nel canto 17° del Purgatorio, Calvino col suo tipico, sottile humor ricava una delle sue frasi celebri. Una frase che fa idealmente coppia con un altro suo famoso aforisma, anch'esso riguardante la fantasia. La fantasia è come la marmellata. Bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane. Per Dante, la folla di visioni, di immagini che si addensano nella sua mente, piovono dall'alto, da Dio. La fantasia, l'immaginazione, infatti, non hanno bisogno del mondo esterno. Si formano direttamente nella mente, tali a volte da rapirci ai sensi, al punto che anche se mille trombe suonassero, dice Dante, non ce ne accorgeremmo.
Certamente il potere dell'immaginazione, che è la dote indispensabile per il poeta come per l'artista, è enorme. E la sostanza di cui è fatta per Calvino sono essenzialmente immagini. Per lui il percorso dell'immaginazione è una strada a doppio senso. Quello che parte dalla parola e arriva all'immagine visiva e quello che parte dall'immagine visiva e arriva all'espressione verbale.
La materia prima di Calvino sono le parole, certamente, ma se ad esse sostituiamo la musica, ci si spalanca un mondo parallelo. E così come la musica può generare immagini nella nostra mente, altrettanto un'immagine può suscitare o evocare un'espressione musicale. Quindi parlare di visibilità in relazione alla musica fatalmente ci trasporta nella regione della cosiddetta musica a programma. Questa musica la conosciamo tutti e Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, l'inizio celeberrimo, sotto la direzione di Herbert von Karajan alla guida dei Berliner Philharmoniker. Originariamente il programma di Also sprach Zarathustra aveva ben poco a che fare con le immagini, anzi, nel suo prendere le distanze dalla concezione listiana del poema sinfonico, che per lui era piuttosto superficiale, l'ispirarsi allo Zarathustra di Nietzsche, un testo che era quanto di più astratto, rappresentava sicuramente una grossa sfida.
Allora, Giordano, a proposito di questo brano, mi piacerebbe davvero fare un gioco con quanti sono in ascolto. È possibile che a qualcuno questo Strauss evochi ancora l'opera del filosofo tedesco, ma è presumibile che alla stragrande maggioranza questa musica rievochi ben altro e prepotentemente, ossia, naturalmente, la scena iniziale di 2001 Odissea nello spazio. Cosa ne pensi?
Assolutamente. È come una sorta di programma al quadrato che si sovrappone, che oblitera quello precedente, no? C'è musica che nasce con un programma e c'è musica invece che volente o nolente lo acquisisce a posteriori. E basta pensare all'effetto della pubblicità televisiva, no? Credo che tutti ne siamo, come dire, contagiati quotidianamente. Ma per non scendere troppo giù nella suburra, chiedo scusa ai teledipendenti, restiamo al cinema, e pensiamo ad esempio agli effetti di quel film celeberrimo che ha per titolo, guarda caso, Fantasia. Capolavoro o meno, il film di Walt Disney ha imposto all'apprendista stregone di Paul Dukas le fattezze di Topolino, ha suggellato, diciamo così, il matrimonio fra gli ippopotami e la danza delle ore e, in un modo secondo me addirittura prepotente, fra i dinosauri e la sagra della primavera.
Thank you.
Giordano, l'immagine dei dinosauri è sicuramente ormai patrimonio di tutti coloro che hanno visto questo film. Non ebbe inizialmente un grande successo, ma l'idea geniale e innovativa fece sì che questo film varcasse le porte delle sale cinematografiche di tutto il mondo, lasciando, come dicevi, nell'immaginario collettivo un'associazione tra musica e immagine assolutamente impensabile. Era Leonard Bernstein alla guida della Israel Philharmonic Orchestra in questo estratto dalla Sagra della Primavera di Igor Stravinsky. I segmenti animati che lo compongono si snodano, lo ricordiamo, su alcuni brani di musica classica diretti da Leopold Stokowski, eseguiti dall'Orchestra di Filadelfia. Come afferma Calvino, Giordano, l'immaginazione è un cinema mentale. È evidente come su di essa sia potente l'effetto del cinema vero e proprio, che da un secolo e passa è il vero e proprio alimento base dell'immaginazione collettiva.
E questo è verissimo. Eppure, per quanto si sforzino scienziati, artisti o filosofi, i processi, i sentieri dell'immaginazione e naturalmente il suo valore, la sua collocazione, fra i tanti arnesi della conoscenza umana, diciamo così, sono ancora in gran parte misteriosi, oggetto di interrogativi a non finire. Una guida preziosa, Calvino la rintraccia in un saggio di Jean Starobinsky intitolato L'impero dell'immaginario, che traccia una rapida storia dell'idea di immaginazione, per l'appunto. Il filosofo francese individua due filoni di pensiero. Da un lato, l'immaginazione intesa come intuizione, rivelazione dell'anima del mondo, della verità universale. Dall'altro, invece, l'immaginazione come strumento di conoscenza, certo diversa dalla conoscenza scientifica, tutt'altra cosa, ma in qualche misura complementare ad essa. La prima è il fondamento delle concezioni romantiche in genere. La seconda è alla base invece di ciò che, sempre in termini molto generali, possiamo definire realismo estetico. Forse schematizziamo un po' troppo, direi. Però in ambito musicale, la prima accezione direi che rimanda all'idea di musica assoluta. La seconda, appunto, ci riporta alla musica a programma.
Calvino sente, o meglio vive, direi, e lo dichiara anche apertamente, l'immaginazione come strumento di conoscenza, ma come spesso gli capita, sente il bisogno di includere nel proprio orizzonte anche altre opzioni.
C'è un'altra definizione in cui mi riconosco pienamente, ed è l'immaginazione come repertorio del potenziale, dell'ipotetico, di ciò che non è, né è stato, né forse sarà, ma che avrebbe potuto essere.
Per questa sua bellissima idea, Calvino trova il modello nello Spiritus Fantasticus di Giordano Bruno. Mundus quidem et sinus inexplebilis formarum et specierum, un mondo o un golfo mai saturabile di forme e di immagini. Fantasia dunque come inesauribile serbatoio di visione, come un pozzo senza fondo, inesauribile come le mille e una storia che sbocciano senza posa dalla fantasia di Scheherazade, che avevamo già incontrato nella seconda lezione a proposito della rapidità.
Thank you.
Eh sì, ancora lei, Scheherazade di Rimsky-Korsakov, Il mare e la nave di Sinbad, che abbiamo ascoltato con la Kirov Orchestra, diretta da Valery Gergiev. E attraverso il fiorire di una miriade di storie e anche di immagini sonore, non possiamo non andare a toccare il concetto di musica a programma. Giordano.
Beh sì, è inevitabile, come dicevamo. Però la riflessione di Calvino sul rapporto tra fantasia, immagine e realtà richiama alla mente piuttosto quella nobile dinastia, credo tutti possiamo convenire su questo aggettivo, di compositori che hanno rifiutato l'opposizione dualistica fra musica descrittiva e musica come forma assoluta. Sto parlando di Beethoven, Chopin, Schumann, Mendelssohn e infine, o soprattutto, Mahler, tutti insofferenti di ogni programma e di ogni verbalizzazione della loro musica, talvolta dopo ripensamenti molto sofferti a riguardo.
E lui, lo sappiamo benissimo, è stato un grande specialista della musica maleriana. Parliamo di Claudio Abbado, in questo caso era Nachtmusik, il secondo movimento della settima sinfonia in mi minore di Mahler, in cui Claudio Abbado dirigeva i Berliner Philharmoniker. Giordano, come dicevi, tutti insofferenti nei confronti del pensiero di un programma, tuttavia consapevoli di come le emozioni e le immagini ad esso collegate fossero parte imprescindibile e incontenibile della musica e della sua specialissima natura. E le evocazioni di questo secondo movimento mi sembrano davvero un chiaro esempio.
Assolutamente, proprio incontenibili, una immaginazione che scaturisce e non si può contenere. In proposito, c'è un passo nel quale Calvino ricorda le lunghe ore che da piccino trascorreva immerso nelle strisce del Corriere dei Piccoli.
Io che non sapevo leggere potevo fare benissimo a meno delle parole, perché mi bastavano le figure. Passavo le ore percorrendo i cartoons ad ogni serie da un numero all'altro. Mi raccontavo mentalmente le storie, interpretando le scene in diversi modi. Producevo delle varianti, immaginavo nuove serie in cui i personaggi secondari diventavano protagonisti. Quando imparai a leggere, il vantaggio che ricavai fu minimo. Quei versi sempliciotti a rime baciate non fornivano informazioni illuminanti. Preferivo ignorare le righe scritte e continuare nella mia occupazione favorita di fantasticare dentro le figure e nella loro successione.
L'epoca in cui viviamo è la cosiddetta civiltà dell'immagine. Sembrerebbe dunque l'ideale per alimentare questo tipo di immaginazione. Eppure, in Calvino, questa nostra condizione in apparenza privilegiata suscita un interrogativo inquietante o forse angoscioso.
Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un'umanità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? Se ho incluso la visibilità nel mio elenco di valori da salvare, è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale, il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall'allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini.
Giordano, è assolutamente evidente che viviamo nella civiltà dell'immagine, ne siamo quotidianamente investiti e forse sì, la nostra fantasia è ormai pericolosamente impigrita da questa sorta di obesità mediatica. Cosa ne pensi?
È una indigestione di immagini, letteralmente, che rischia di uccidere il desiderio, la fantasia. È forse per questo che tanti di noi alla televisione preferiscono la radio, perché riapre le porte alla fantasia, le finestre alla fantasia. Fino a quando ci sarà possibile emozionarci, mettere in gioco addirittura la nostra esistenza di fronte a una piccola immagine, come accade nel Flauto Magico di Mozart, al principe Tamino di fronte all'immaginetta di Pamina? E questa profonda emozione nessuno forse ce l'ha comunicata meglio di Fritz Wunderlich, interprete insuperato di questo capolavoro mozartiano.
E dunque sullo stupore palpabile, anzi visibile, oserei dire, di questo amore fiabesco, Giordano Montecchi, ci salutiamo.
E un saluto a tutti quanti sulle note di Mozart.
Oh. grandi